Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
L'ultimo elfo, scritto da Silvana De Mari, narrato da Gandalf Grey. Prefazione. Il libro L'ultimo elfo racconta la storia di Yorsh, un giovane elfo che vive in un mondo dominato dall'oscurità e dall'odio. Yorsh è l'ultimo della sua specie a sopravvivere e il suo compito è quello di proteggere il popolo elfico e trovare un modo per porre fine alla tirannia del re demone. Durante il suo viaggio Yorsh incontra diverse creature magiche e umane che lo aiutano nella sua missione, tra cui la giovane umana Kira. Insieme affrontarono numerosi pericoli e ostacoli per sconfiggere il re demone e riportare la pace nel mondo. Attraverso le avventure di Yorsh e Kira, il libro affronta temi di amicizia, coraggio, sacrificio e speranza. Alla fine Yorsh riesce a sconfiggere il re demone e a riportare l'equilibrio nel mondo, dimostrando che anche l'ultimo elfo può fare la differenza. Nel capitolo che di seguito andiamo a leggere, Yorsh deve destreggiarsi nello svezzamento dell'ultimo drago appena nato dall'ultimo uovo covato. Capitolo 6. Yorsh si svegliò e si stiracchiò. Le ustioni sul braccio destro e sulla fronte erano praticamente guarite e quasi non le sentì, mentre quelle sulla schiena gli fecero vedere le stelle. Si alzò zoppicando. L'ultima stalattite che la coda del drago gli aveva fatto crollare addosso lo aveva colpito alle caviglie, entrambe. Era anchilosato, irrigidito e dolorante. Il freddo gli intorpidiva le membra e le ginocchia non rispondevano. Si sentiva un gambero che avesse dormito dentro un ghiacciaio. Ad Astrid, l'ultimo villaggio segnato, il cacciatore gli aveva comprato caldi e comodi vestiti di lana grigia, ma i vestiti non crescono, mentre i bambini sì, senza contare il resto. Strappi, sdrucciature, punti, dove la stoffa semplicemente non esisteva più, per quanto era stata consumata. Ora tutto quello che gli restava era uno straccio intorno alle anche e per il resto si crepava di freddo. Si ricordò i bei tempi quando dormiva a una temperatura perfetta, con il perfetto stato di farfalle che gli dava tepore. E ci si era pure lamentato. Un fato, con parecchio senso dell'umorismo, aveva realizzato tutti i suoi desideri. L'imperfezione e l'insicurezza ora abbondavano, anzi trasbordavano. Avrebbe dato molto per avere qualche giorno prevedibilmente e noiosamente uguale agli altri. Si ricordò di se stesso piccolo, quasi treenne, mentre se ne stava morto di freddo, paura e fame dentro l'oscurità e la pioggia. Al fato aveva chiesto un po' di tepore e di abbondanza e per 13 anni lui ne aveva avuti da avere la nausea. Al fato difettavano le mezze misure, evidentemente. Il draghetto dormiva ancora, una neve leggera ricopriva il bosco di larici dove avevano passato la notte. Meglio stare fuori dalla biblioteca, non solo per salvare qualcosa dello scibile umano, ma anche perché il piccolo era un cuor contento, sempre giulivo, non smetteva mai di scodinzolare e anche le stalattiti abbattute a colpe di coda potevano essere mortali. Il ragazzo elfo si incamminò fuori alla radura. al limite con un ghiacciaio cresceva l'arnica montana. La madre aveva fatto di tutto per comunicare al draghetto il concetto di un campo di arnica montana, nella speranza di vederlo nascere davanti ai suoi piedi. Tutto quello che aveva ottenuto era un desolato squeak di incomprensione, con inevitabile micidiale fiammata. La spalla gli bruciava ancora quando ci ripensava. Evidentemente la materializzazione funzionava solo quando c'erano emozioni grandiose, cataste di letizia e covoni di affetto che grondavano, la pura necessità di un po' di arnica per curarsi le ustioni o per evitarle non causava tripudio affettivo necessario. In più, al piccolino stavano crescendo le zanne. Quelle centrali erano a buon punto ed erano comparsi gli abbozzi di quelle posterolaterali. Questo causava prurito delle gengive e lui si sfogava rosicchiando. Tra i libri finiti a rogo e quelli finiti in segatura, il sapore delle generazioni future rischiava di assottigliarsi. Era come avere in casa un sorcio di 1600 libbre. Josh era riuscito a zoppicare fino all'arnica. Erano poche piantine, ma per la schiena e la spalla sarebbe bastato. Per spegnere il draghetto, o almeno attenuarlo un po', ci sarebbero voluti anche l'acconito e la digitale, ma il problema è che il libro non chiariva le dosi. Raccomandava che nell'infuso i fiori fossero pochi, perché tanti sarebbero stati tossici, mortalmente tossici. Quanto è pochi e quanto è tanti, chi lo sa. Nel dubbio si continuava con le ustioni, bisognava solo cercare di limitarle un po', evitando al piccolo qualsiasi tipo di emozione improvvisa. Josh aveva finito, si alzò e dietro di lui le cime innevate delle montagne oscure biancheggiavano nel cielo azzurro e sotto di lui si apriva la vallata. Il suo sguardo vagò il boschetto di alberi rossi dove una piccola volpe era sbuccata all'improvviso, spaventando Herbrow, fumava ancora. Invece i rovi vicino al laghetto dove Herbrow aveva scoperto un magnifico volo di farfalle ormai erano spenti. Josh si avvicinò zoppicando verso il bosco di larici. Se Herbrow si fosse svegliato e se si fosse accorto di essere solo, si sarebbe spaventato e un altro bel po' di alberi sarebbe finito in tizzoni ardenti. Tra i larici il draghetto dormiva ancora. Josh si sedette e poi lo accarezzò. Le sue dita passarono lentamente sul morbido, tiepido pelo color smeraldo. Un drago neonato pesa 1600 libbre, recitava il libro. 1600 libbre di disastri e distruzioni. 1600 libbre di pelo tiepido e tenerezza. 1600 libbre di catastrofi e ustioni. 1600 libbre di squamette lucide e affetto. Il draghetto si svegliò, si stiracchiò e fece un enorme sbadiglio che ridusse in cenere la cima del pino centenario sul limitare della radura. Poi Herbrow si accorse dell'elfo, lo guardò felice e scoppiò a ridere per la gioia di ritrovarlo. Josh riuscì a scansarsi per tempo, ormai aveva dei riflessi da felino, ma un cespuglio di rosmarino andò a fuoco. Josh continuò a carezzare il draghetto che scodinzolava felice. Josh e il draghetto si strinsero l'uno contro l'altro, vicino al rosmarino che bruciava, intiepidendo l'aria e dando riflessi d'oro alla nebbia. Il piccolo lo guardò estasiato e il ragazzo gli diede un bacino sulla punta del naso. Era come avere un fratellino piccolo. Herbrow fu veramente felice. Lo scodinzolio si accentuò e uno dei larici, spezzato in due, crollò al suolo. Questa volta Josh riuscì ad evitarlo. Sì, decisamente stava diventando agile come un felino. Sì, decisamente era come avere un fratellino neonato.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
100 libbre di fratellino neonato. 1600 libbre di cui almeno mezza dozzina erano ghiandole ignifore. Non era più solo fino all'orizzonte, ma indubbiamente il fato, quello suo almeno, non aveva il talento per le mezze misure, se solo la schiena avesse fatto un po' meno male. Josh prese la sua vecchia bisaccia ricamata, la portava a tracolla, la aprì ed estrasse la sua pergamena e una manciata di fave dorate per il piccolo. Ne andava matto e si mise, tutto giulivo e quieto, a mangiarsele, una per una, lentissimo, come tutti i draghi cuccioli. Il drago smette di essere neonato quando impara a volare. Solo allora la sua infinita saggezza gli comincia. Solo allora egli apprende la parola, la scrittura e la correlazione tra un suo fuoco e i danni che esso procura. Questo era scritto sulla pergamena. Dopo e in conseguenza del fatto che impara a volare, dopo il primo volo il drago smette di essere neonato. C'era anche una figura a illustrare il concetto. Solo le emozioni del volo, sommate ai movimenti dei muscoli pettorali e dorsali, che permettono al draghetto la maturazione definitiva del cervello. Quindi il tutore del drago doveva insegnargli a volare, e fino a quando non ci fosse riuscito, meglio tenersi abbondanti con l'arnica montana. Il problema era come il volo si imparava per imitazione. Josh non sapeva volare. Il massimo delle sue esperienze nel genere si riduceva a un pomeriggio in altalena. La prima idea che era venuta a Josh era stata semplice e geniale. Aveva posato la mano sull'enorme testolina del drago e poi si era concentrato con tutte le sue forze su un gruppo di scriccioli che volteggiavano. Non aveva funzionato. Il draghetto aveva fatto qualche tentativo di cinguettare, ustione del braccio destro di Josh e distruzione di 8 piante di mandarino rosa, e aveva passato mezza giornata a zampettare come uno che sia convinto di pesare un ottavo di oncia, sradicando 3 rampicanti di pompelmi rosa, cercando di saltarci sopra a piè pari. La seconda idea era stata più pragmatica. Josh si era fabbricato 2 ali meccaniche con le foglie dei pompelmi abbattuti al posto delle piume e aveva tentato una dimostrazione diretta. Il piccolo lo aveva guardato con disinteressata perplessità mentre lui correva su e giù per la radura agitando 2 enormi ali di foglie di pompelmo rosa. Poco prima che Josh crollasse stroncato da un attacco cardiaco per il gran correre, Herbrook aveva trovato una ranocchietta. All'inizio si era spaventato visto che era la prima che vedeva e la conseguente fiammata aveva distrutto un vicino pruno selvatico. Poi si era messo a giocare tutto giulivo, saltellando anche lui da tutte le parti. Visto lo scarso successo, Josh aveva cercato di migliorare la prestazione arrampicandosi sulle rocce e planando poi sul suolo. Il fatto è che era passato tempo da quando aveva letto il manuale per fabbricare le macchine volanti e non poteva rileggerlo essendo stato carbonizzato dal secondo starnuto del piccolo, mentre i testi sulle mongolfiere e quello sugli aquiloni erano stati distrutti dal primo. Le ali evidentemente non erano abbastanza grandi, o anche probabilmente era l'angolazione delle foglie che facevano da bilanciere rispetto a quelle che sostenevano l'impatto con l'aria a non essere corretta. Al primo tentativo si era schiantato miseramente su un prato ricoperto di genzianelle in una nuvola di foglie di pompelmo rosa. L'espressione del draghetto era passata dal perplesso al terrorizzato. Il fianco della montagna avrebbe portato a lungo i segni del suo pianto disperato. Yosh aveva imparato a spegnere i fuochi. Applicava al contrario il trasferimento di energia con il quale riusciva ad accenderli. Il fatto è che l'energia veniva trasferita, non annullata. Si ritrovava cioè all'interno della testa del ragazzo, dietro la fronte, sopra il naso, per la precisione, dove restava a bruciare per un po', dando l'impressione di una via di mezzo tra una specie di ustione interna e un micidiale mal di testa, il che sarebbe stato senz'altro più sopportabile se non fosse andato a congiungersi con le contusioni delle caviglie, alle ustioni della schiena, alle scoriazioni del ginocchio sinistro, per non parlare dei lividi ai gomiti e della distorsione dell'alluce sinistro. Le dita e gli occhi del ragazzo scorrevano sulle antiche pergamene che ormai sapeva a memoria. Teneva nella mano i fiori di arnica montana e la neve fresca e se li passava su tutti i punti dolenti. Bruciature, tagli, contusioni, escoriazioni, slogature, scorticature e lividi. Improvvisamente sobbalzò. C'era un'ultima pagina che non aveva potuto scollare e si stava aprendo diventando leggibile. L'arnica montana che teneva in mano insieme alla neve fresca addizionata al fumo di rosmarino funzionavano grandiosamente contro la muffa e dalle pergamene. Era una scoperta interessante. Avrebbe potuto aggiungerla al manuale della conservazione e salvataggio delle pergamene antiche, se solo il piccolo non se ne fosse già rosicchiato. C'erano solo poche righe. Se lo drago non tiene nessuno che gli conti le storie con le principesse scambiate e ti principi belli assai, ci restare ancora una possibilità de leggere nei libri. Ci sta una nuova schiatta di creature viventi nate dall'unione di gente elfica e gente umana. Loro non sono come gli elfi che solo amano i libri di scienza e quelli che spiegano come si fanno le cose, né come gli umani che non amano nessun tipo di libro perché, dopo il crollo dell'impero e lo arrivo delle zozze popolazioni barbariche, bifolchi diventarono come gli cinghiali e tanto peggio. Yosh lesse e poi rilesse ancora e continuò a rileggere fino a quando non fu certo, al di là di ogni possibile dubbio, che ogni parola, ogni lettera o sillaba erano stampate nella sua mente come il ferro rovente sulla pelle. Erbro aveva finito le fave ed era venuto a farsi coccolare tutto contento. Creature nate da gente elfica e gente umana, quindi i matrimoni tra gli elfi e gli umani non erano sempre stati puniti. Non c'era sempre stata la condanna al rogo. In effetti, ora che ci pensava, il solo fatto che fossero vietati voleva dire che erano possibili. Lui si era sempre pensato solo, un ragazzo solo, un giovane solo, un uomo solo, un vecchio solo, che muore solo in mezzo ai suoi libri, solo in compagnia di un drago. Invece no, avrebbe potuto unirsi a una ragazza umana. La sola idea gli diede una stretta al cuore. Una ragazza umana sarebbe stata umana, cioè insomma, sì, vale a dire che con le caratteristiche degli umani, il pianto che ti esce come acqua che sgocca dagli occhi e dal naso. Un elfo non può addirittura avere i capelli che non sono biondi e gli occhi che non sono azzurri, le carie ai denti, sarebbe stato qualcuno che mangiava carne morta e spiaccicava le zanzare con le mani, più che il cuore. Era lo stomaco quello che gli stava contraendo. E come se questo non bastasse, i figli che sarebbero nati avrebbero farneticato di principesse perse in mezzo ai campi, di fave ritrovate tra quelli di fagioli. In compenso, se non distruggeva adesso la biblioteca per combustione e crolli, anche il suo draghetto avrebbe potuto avere la sua cova. Posto riparato, frutta e ributtanti romanzi scemi a volontà. Improvvisamente si ricordò della profezia di Daligar. Diceva qualcosa su un elfo che era il più potente e l'ultimo. Ormai sapeva di essere lui. L'elfo più potente e l'ultimo avrebbero incontrato l'ultimo drago. Yorsh rabbrividì al pensiero. L'ultimo? L'ultimo nel senso che di draghi ormai ce n'era solo uno, uno alla volta, o nel senso che non sarebbe più riuscito a deporre il suo uovo e con lui tutta la razza si sarebbe estinta? Gli era anche sembrato che ci fosse scritto che il suo destino era sposare una fanciulla con il nome della luce del mattino, figlia dell'uomo e della donna che... C'erano ancora quattro parole, ma non era riuscito a leggerle. Non erano facili i caratteri della seconda dinastia runica, soprattutto letti stando in braccio ad uno che corre. Se solo avesse potuto leggere le ultime tre parole, quelle dopo il che, se solo il cacciatore che lo stava portando in braccio avesse rallentato un po', avrebbe avuto il tempo di leggere e ora non si sarebbe nei dubbi sul suo destino. Li avrebbero anche presi e impiccati se fossero stati meno veloci. In effetti, anche l'impiccagione avrebbe intralciato il destino. Meglio limitarsi nel dubbio. Se almeno avesse capito perché si erano tanto arrabbiati con loro i Daligar. Lui era un elfo, certo, ma tutto quello che aveva fatto e la sua magia nella città di Daligar era stato riuscire a fare risuscitare una gallina. Era una gallina bellissima, con le piume di un caldo ma color marrone. Non poteva che essere lui che doveva sposare qualcuno. Una fanciulla che aveva il nome della luce del mattino. Doveva insegnare a volare a un drago. Doveva assolutamente insegnare a volare al drago. Restava un'idea che non era stata ancora messa in pratica e che avrebbe potuto funzionare. Yorkshire si avvicinò verso i picchi innevati. Erbrog lo seguiva trotterellando, tutto caldo dentro la sua pelliccia e le sue squame verde smeraldo. L'elfo rabbrividì dal freddo, concentrandosi con tutte le sue forze sulla sensazione di caldo sulla pelle. Riusciva a evitare l'assideramento, ma il freddo era comunque terribile. La vegetazione era sempre più scarsa, la neve divenne più alta. La piccola nevicata degli ultimi giorni si era depositata in basso, nella valle, sull'erba e là in alto sulla neve antica dell'inverno precedente. C'era un punto che era perfetto, lo aveva visto, dalla valle, un grande roccione a picco su uno sperone di roccia, 20 piedi più in basso. Sotto ancora c'era il burrone, migliaia di piedi di caduta verticale in mezzo ai picchi di granito, alti come decine di torri sommate. In fondo si aprivano le valli con i boschi di larici alternati dalle radure e più in fondo ancora, in tutta la sua magnificenza, il mare. Il freddo era insopportabile, il posto era perfetto. L'idea era di mettersi a giocare con il draghetto e farsi inseguire sul roccione. All'ultimo istante Yorsh si sarebbe buttato sotto il ciglio. C'era un punto con una specie di nicchia che sembrava fatta apposta. Erbro, nella foga di seguirlo, sarebbe caduto nel vuoto e una volta nel vuoto avrebbe aperto le sue grandi ali per planare poi sullo sperone di roccia 20 piedi più in basso. Lo sperone era grande, nessun rischio per il piccolo di finire nel burrone. Un piano semplicemente geniale. York si mise a correre, agitava le braccia, rideva e chiamava il piccolo Ebro. Lui era tutto felice, squittava per la felicità. Le piccole fiammate di gioia scioglievano qua e là la neve e scaldavano l'aria. Ora, pensò l'elfo, prese la rincorsa, sentiva dietro di sé il suolo rimbombante sotto i pachidermici passi del piccolo. Arrivato al ciglio del roccione, si buttò nella nicchia e ci si accucciò. Con il cuore in gola. Erbrog non fece in tempo a frenare, superò il ciglio, si trovò nel vuoto, andò giù, terrorizzato senza aprire le ali, e si schiantò contro lo sperone di roccia 20 piedi più in basso. Restò lì esterrefatto perché era la prima volta in vita sua che si faceva male e se n'era fatto tanto. Persino la sua pelliccia e le sue squame, che lo proteggevano da tutto, erano scorticate, ammaccate, sudice e piene di sangue. Il draghetto non si mise neanche a piangere. Lentamente alzò la testa e il suo sguardo cercò Yorsh. Il peggio erano gli occhi. Restarono spalancati su Yorsh. 1600 libre di stupore, 1600 libre di disperazione, sofferenza e delusione. Persino il suo cervello di neonato capiva che era stato fatto apposta. Come poteva avergli potuto fare questo? Ma perché gli aveva fatto questo? Poi il draghetto abbassò la testa. Questa volta si mise a piangere. Un minuto di ugolio. Non ci fu neanche emissione di fiamme, come se il suo fuoco si fosse spento. Yorsh stava malissimo. La testa gli crollò sul petto. Non ne poté più. Sentì la sua tremenda solitudine come una cappa d'acciaio che gli levava il respiro. Solo si era trascinato nel fango e nella pioggia. Un uomo e una donna lo avevano soccorso, ma non consolato, perché loro erano uomini e lui un elfo, e un muro di stranità e di comprensione era rimasto sempre fra loro. Per 10 anni era stato con un drago troppo perso nelle angosce della sua cova per accorgersi veramente di lui e dei suoi poteri, e ora, di nuovo, non aveva nessuno. Voleva qualcuno che lo consolasse, che lo abbracciasse, che gli dicesse: sei stato bravo, figliolo mio, hai fatto tutto quello che potevi, tutto quello che sapevi. Ora non ti preoccupare, ci penso io. Le parole "non ti preoccupare, ci penso io" non le aveva mai sentite in vita sua. Voleva che qualcuno lo chiamasse per dirgli che la cena era pronta. Voleva qualcuno che gli rimboccasse le coperte alla sera. Voleva che arrivasse qualcuno talmente grande e talmente bravo da poter soccorrere il piccolo drago. Qualcuno che sapesse cosa dire e cosa fare per farlo soffrire di meno. Non c'era un accidente di nessuno, solo lui e un piccolo drago disperato. Doveva cavarsela da solo. Si ricordò di aver risanato un coniglio e una gallina danneggiati al di là della sopravvivenza. Aveva aiutato i polmoni di Shaira a svuotarsi dall'acqua. Non c'era nessuno più grande e più forte di lui, ma c'era lui, meglio di niente. C'era lui, sarebbe bastato. Doveva andare dal draghetto, levargli il male delle ferite e cicatrizzarle. Non era in grado di sanare le proprie ferite, ma quelle degli altri sì. Poi doveva consolare il piccolo e consolare anche se stesso. Consolarsi è una di quelle cose che uno può fare anche da solo, ma in due vengono meglio. Se consoli un altro, ti ritrovi consolato. E poi doveva insegnargli a volare. Ci sarebbe riuscito. Il draghetto era solo troppo piccolo. Tra qualche mese avrebbe riprovato e il piccolino avrebbe capito tutto. Certo, era così. Aveva solo sbagliato i tempi. Yorsh alzò la testa sulle spalle che gli facevano tanto male e si mosse per andare a soccorrere il piccolo. Posò inavvertitamente il piede su un ramo caduto e la sua caviglia, contusa, non resse e si sbilanciò. Lui perse l'equilibrio e cadde fuori dal roccione. Fece un volo di quasi 20 piedi e atterrò schiantandosi sul draghetto. Il quieto ugolio si trasformò in un urlo convulso. Erbro, terrorizzato, sobbalzò e il sobbalzo fece volare via il ragazzo. Un lungo volo a forma di semicerchio perfetto, come gli archi della prima dinastia runica. Yorsh atterrò sul ciglio dello sperone, dove la roccia finiva per continuare nel vuoto. Riuscì ad aggrapparsi con le mani a un cespuglio di rovi. Il resto del corpo penzolava nel vuoto. Sotto di lui un salto di migliaia di piedi e poi il granito. «Aiutami!» urlò il draghetto. «Aiutami!» ripeté con tutto il fiato che gli aveva in gola. «La coda! Tirami la tua coda! Puoi salvarmi!» Il piccolo lo fissava immobile e terrorizzato. Era paralizzato. 1600 libre di stolida incomprensione. «La coda!» urlò ancora il ragazzo. «Lanciami la tua coda!» Le mani si erano ferite nella caduta e in più c'erano le vecchie ustioni non ancora guarite e in aggiunta le spine del rovo. L'elfo cercò di tenere la presa con tutte le sue forze, ma le mani cedettero. «Sto per morire, non farmi morire! La coda! Puoi ancora fare! Maledetto bestione, salvami!» 1600 lire di assoluta attonita inutilità. Yorksh perse la presa, cadde nel nulla. Cercò di farsi venire qualche idea, se non per salvarsi, almeno per soffrire di meno quando il momento di schianto sarebbe avvenuto. Yorksh si chiede quanto tempo ci si impiega a morire e se fosse sufficiente per provare dolore. Cercò di pensare a sua madre. Ora si sarebbero rincontrati. Il pensiero non lo consolò. L'unica cosa che riusciva a pensare è che voleva a tutti i costi vivere ancora. Il mondo divenne verde, il cielo, il sole, le sue mani che teneva allargate mentre cadeva, quello che riusciva a vedere, il suo corpo, la neve in alto sulle cime. Tutto. Due enormi ali verdi si erano aperte sopra di lui e la luce le attraversava. Il draghetto stava volando, era sopra di lui con le ali spalancate, perlomeno a volare glielo aveva insegnato. Decise di non illudersi. «Mi sta solo seguendo», pensò ancora Yorksh, «sta volando per imitazione. Da un momento all'altro farò squeak e invece di schiantarmi a pezzi brucerò vivo». Poi i suoi occhi incontrarono quelli di Erbor, 1600 lire di decisione, 1600 lire di determinazione. Il piccolino stava venendo a salvarlo. Cadendo si era fatto male, e tanto. Aveva capito che cadendo ci si fa male. Stava vedendo di impedirgli l'impatto col suolo. Volando, con tutte le sue forze, stava venendo a prenderlo. Ormai lo aveva raggiunto. Yorksh chiuse gli occhi e trattenne il fiato in attesa di sentire gli artigli del draghetto ghermirlo a sangue, sia pure per salvargli la vita. Forse si sarebbe salvato dalla caduta per morire artigliato. 1600 lire di intelligenza. Sentì la presa strattonarlo verso l'alto. Erbro aveva preso per i polsi, chiudendoli tra due artigli delle zampe anteriori. La presa era insieme sicura, forte e morbida. Le zampe di Erbor erano ancora morbide come quella di tutti i cuccioli. Con gli artigli non lo aveva neanche sfiorato. Il suo cervello era maturato e funzionava. Il draghetto virò decisamente verso l'alto e puntò verso le colline, oltre le montagne oscure. Si abbassarono su un paesaggio dolce, dove le viti si alternavano ai meli. Yorksh fece tutta la forza che poteva, contrasse i muscoli addominali e tirò sui piedi, in una specie di capriola. Erbor capì la manovra e la facilitò abbassando la spalla destra e contemporaneamente, al momento buono, lasciando la presa sui polsi. Il ragazzo si ritrovò in alto, sulla schiena del drago, come due acrobati che si fossero allenati per anni. Yorksh intravide in basso, tra i filari di vite, minuscole figurine scappare in tutte le direzioni. «Via di qui!» gridò. Erbro virò di nuovo e puntarono verso il mare, dall'altra parte delle montagne oscure, che sorvolarono alternando voli altissimi al di sopra delle nuvole a voli bassi, sfiorando le punte dei larici. Yorksh scoprì che la sua biblioteca era ormai completamente isolata. C'erano state le due frane, probabilmente la penultima primavera, quando le piogge erano state violentissime e in contemporanea al disgelo. Una chiudeva la scala che lui aveva fatto con Monser e Sayer, e l'altra, la strada che i due avevano fatto per allontanarsi. La sua biblioteca ormai era raggiungibile solo da qualcuno con le ali. Poi vide finalmente l'orizzonte che gli si apriva davanti, oltre la valle, sotto le nuvole, interrotto solo dai gabbiani. Sentiva il vento nei capelli, il rumore del mare era mischiato a quello del vento e dei gabbiani. La schiena del drago sembrava fatta apposta per accogliere un cavaliere. C'erano due minuscole ali interne di pelo morbido e caldo, tra due ali vere. Il drago si accorse che il ragazzo tremava e gli richiuse sopra due ali minori. Era il posto più grandiosamente confortevole che si potesse immaginare. Sotto di loro la valle si apriva in tutta la sua magnificenza. Erbor si abbassò arditamente per sfiorare le cime dei larici, poi si alzò di nuovo, si abbassò fino all'erba di una radura e poi di nuovo nel cielo. Il grido del drago si udì nell'aria, molto più basso e profondo del solito squeak, e una linea di fuoco si formò davanti a loro. Il draghetto attraversò talmente veloce che né lui né il ragazzo poterono sentirne il calore, come quando si passa un dito rapidamente sulla fiamma di una candela. A ogni grido il cielo diventava una fiamma di oro per poi ritornare subito azzurro e chiaro. Il draghetto si abbassò sul mare, sfiorò le onde. Yorksh sentì la spuma salata sulla faccia e nei capelli. Attorno a lui le onde si inseguivano, i gabbiani volavano, l'orizzonte non era interrotto dal nulla. Yorksh pensò che c'è un prima e un dopo nella vita. Prima e dopo il momento in cui per la prima volta si tocca il mare. Le vite dove questo momento non c'è sono vite dove forse manca qualcosa. Erbro si richiuse addosso le ali minori interne così da proteggerlo e scaldarlo e poi si immerse. Yorksh di nuovo sognò di essere un pesce e l'acqua salata attorno a lui divenne puro piacere. Incontrarono un gruppo di delfini che li guardavano incuriositi. C'era anche un delfino mamma con il suo delfino bimbo vicino e il cuore di Yorksh per un attimo si riempì di nostalgia della propria infanzia, non vissuta. Ma poi Erbro virò di nuovo verso il cielo, in mezzo a una nuvola di gabbiani, e la nostalgia si dissolse nelle goccioline di spuma che restarono indietro, sotto di loro. Il drago gridò di nuovo, il suo grido basso, forte, come un corno da caccia. Nessuna fiamma si aprì davanti a loro. Yorksh si mise a ridere, aveva trovato l'elemento mancante per spegnere la fiamma del drago molto più semplicemente dell'aconito e della digitale e dell'arnica la semplicissima acqua di mare. Poi non smise di ridere perché volare verso il cielo, verso l'orizzonte e di nuovo verso il cielo e col vento nei capelli, i gabbiani vicini a un delfino bimbo che lo guardava dall'acqua facendo le capriole per giocare, era l'essenza stessa dell'essere felici. Non smise di ridere perché la solitudine era spezzata e questo è l'essenza stessa dell'essere felici, ancora più del volo. Aveva a fianco a sé e sotto di sé, per essere precisi, un vero fratello, grande, forte. Si chinò sul drago e lo abbracciò, immerse la faccia nel suo pelo smeraldo e restò lì. Il drago gridò per la gioia. Questa volta la sua fiamma color oro attraversò il cielo come una lunga spada di luce. Il sole si abbassò sull'orizzonte, scomparve. Il cielo si riempì di stelle. Una minuscola isola con sopra un enorme ciliegio selvatico era l'unica terra in vista. Per il resto l'orizzonte era un cerchio perfetto, non spezzato da nulla, dove cielo e mare si incontravano.